Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Vogliamo dedicare questa trasmissione a quell'aspetto di Edgar Allan Poe che è stato usato e sfruttato dal cinema perché richiama la curiosità, l'attenzione, la morbosità anche del pubblico appassionato ai film dell'orrore, a questo genere cinematografico che incute paura, angoscia e che per qualche meccanismo psicologico particolare che ora non stiamo qui a indagare, provoca una sensazione particolare, paradossalmente, di benessere. L'essere scampati a un rischio, a un pericolo, a una paura, oppure l'esserci immersi in quella paura, in quel particolare senso di angoscia che incute l'ignoto, cioè tutto ciò che noi non conosciamo, la morte. La morte che in Edgar Allan Poe, bambino, veniva inculcata dal suo insegnante quando l'accompagnava la classe nel cimitero con una paletta. Ma pensate, insomma, io ripeto questa cosa perché mi sembra talmente assurda, veramente, ma talmente assurda che stento a crederci. Eppure è riportata nelle cronache, nei libri e nelle biografie. Questo povero bambino costretto a scavare con una paletta una fossa nel cimitero attiguo alla scuola, poveraccio, nell'età in cui si dovrebbe giocare, pensare a vivere, pensare a godere, a scoprire minuto per minuto, attimo per attimo, la vita. A questo bambino veniva impressa l'idea della morte, quasi lo si volesse togliere al gusto dei giochi, quasi lo si volesse sottrarre alla sua infanzia, al diritto dell'infanzia. Ecco, nel mondo succede un po' di tutto, cari amici ascoltatori. Purtroppo la morte è presente, che nonostante ci siano su questo pianeta un'infinità di persone che si prodigano per il bene del prossimo, per fare il bene, per aiutare, però ci sono anche una massa di come definirli, di sciagurati politici, di cinici, che pensano soltanto alla speculazione, al dio denaro, e non badano a sopprimere vite umane. La vita umana non conta nulla per questi uomini politici che scatenano le guerre. La morte è come se non li riguardasse, poveracci loro, perché ci finiranno nella morte. Comunque tutti ci finiamo, e chi incute morte, chi dà morte, chi prodiga morte, morirà. E nel momento della sua morte dovrà ripensare a tutte le malvagità, a tutte le male azioni commesse nella sua carriera, la carriera politica che incute morte, che scatena guerre, che ammazza i bambini. Quante atrocità, quante angosce, quanto dolore su questo pianetino, del sistema cosiddetto solare, inventato da noi, perché È una stella qualsiasi. Il nome gliel'abbiamo dato noi. Una stella attorno alla quale gravitano questi pianeti. E tra questi pianeti che gravitano ce n'è anche uno, chiamato Terra, il pianeta dei malvagi, ma anche il pianeta della grande generosità, degli uomini che si sono sacrificati per il bene. Non dimentichiamo. Dedichiamo questa trasmissione ai racconti del terrore di Edgar Allan Poe. Naturalmente non possiamo leggerli tutti. È un librone, è impossibile, sarebbe impossibile. Dovremmo accontentarci di qualche stralcio, di qualche brano, di una sintesi dei racconti più importanti scritti da Edgar Allan Poe per mettere in letteratura quelle che erano le sue angosce più intime. Parla veramente Edgar Allan Poe della morte angosciosa, della sepoltura, delle rovine che causa proprio il senso della morte, la presenza della morte, rovine psicologiche, come in questo racconto che ora andiamo a leggere, ne leggeremo soltanto qualche stralcio, naturalmente, intitolato Il crollo, o alcuni traduttori preferiscono La rovina della casa degli Usher. Due parole per introdurre la vicenda, la storia raccontata in questo racconto, del quale leggeremo un brano, il brano che prelude poi al finale. Il protagonista si trova in un bosco dall'aspetto lugubre, terrificante, alberi morti, stagni putrescenti, un cielo bigio, insomma, un ambiente assolutamente che incute assolutamente terrore. A cavallo sta percorrendo questo sentiero in questo bosco perché ha ricevuto una lettera dall'amico Roderick Usher, una lettera in cui lo si invita a una visita. In pratica, Roderick Usher scrive all'amico di star male, di avere una malattia, di provare un grande malessere, e quindi gli chiede di fargli visita per aiutarlo. E qui si apre la vicenda. La vicenda si apre appunto nel momento in cui quest'uomo percorre questo luogo lugubre, terribile, inquietante, e arriva in vista della casa dell'amico, che è una grandissima casa, ma in stato di assoluto abbandono. Incute un senso di morte questa casa, e l'uomo appena la vede ne prova un senso proprio di ribrezzo, di paura. Il momento in cui i due si ritrovano viene scandito da questo monologo di Roderick, dove appunto l'uomo confessa di essere preda, di essere vittima di una malattia.
Finirò per morire, mi disse. Io devo morire. Di questa maledetta pazzia finirò così, così e non altrimenti. Se ho paura di quel che sta per venire, non è altro che per i suoi effetti su di me. Mi dà i brividi pensare alle conseguenze che un qualsiasi incidente, anche il più banale, può avere su questa agitazione tremenda della mia anima. Davvero non provo orrore del pericolo che per la sua conseguenza sicura, il terrore. Sento che in questo mio triste stato, in questo stato d'impotenza, vado incontro presto o tardi al momento che la vita e la ragione mi abbandoneranno allo stesso tempo, nel mentre si dibattono contro il sinistro spettro la paura.
Esitando, egli ammetteva tuttavia che gran parte della sua singolare tristezza proveniva da un'origine più naturale e molto più semplice, dalla malattia lunga e aspra, anzi dall'evidente avvicinarsi della morte di una sorella adorata, sua sola compagna per molti anni, sua sola parente ormai sulla terra.
La morte di lei,
egli proseguì con un'amarezza che non dimenticherò più,
mi farà l'ultimo dell'antica razza degli Asher. Resterò solo io, così fragile e disperato.
Mentre parlava, Lady Madeleine, poiché questo era il suo nome, lentamente passò per il fondo della stanza e sparì senza darmi segno d'essersi accorta di me. Mi suscitò uno stupore estremo e paura. Non riuscii però nemmeno a rendermi conto di queste sensazioni. Un'atmosfera di sbalordimento m'opprimeva intanto che i suoi passi si allontanavano. Allorché infine una porta si fu richiusa dietro di lei, il mio sguardo cercò con ansia istintiva lo sguardo del fratello, ma egli aveva seppellito il viso tra le mani e potei soltanto vedere che una bianchezza anormale gli aveva preso le dita smagrite ed umide di lacrime.
Il nervo acustico dell'infelice non tollerava nessuna musica all'infuori che certi suoni degli strumenti a corda.
Era stata forse la ristrettezza dei limiti dentro i quali per questa affezione morbosa egli era costretto a suonare la chitarra, che aveva in gran parte provocato la bizzarria delle sue composizioni. Sia le note, sia le parole delle sue sfrenate fantasie, egli accompagnava spesso la propria musica con dei versi, dovevano essere ed erano il risultato di quell'intensa concentrazione di forze spirituali che, come ho detto più sopra, si produce in momenti specialissimi della più acuta eccitazione artificiale. Ho potuto ricostruire facilmente nella mia memoria le parole d'una delle rapsodie. Mi impressionarono forse più del giusto quando le conobbi, perché nel loro profondo, o diciamo più mistico, significato, credetti per la prima volta di scoprire una piena coscienza da parte di Asher che la ragione gli si oscurava. Questi versi si intitolavano Il palazzo maledetto e, se non precisamente, almeno pressappoco, sonavano così.
Scintillava di perle e rubini la porta del bel palazzo e ne usciva a torrenti una folla smagliante di echi, la cui dolce funzione era solo di cantare, 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 con le voci più belle del mondo, la sapienza sottile del re. Ma geni del male, vestiti a lutto, assalirono la casa del monarca. Ah, piangiamo, piangiamo, che mai l'indomani avrà alba per lui, sì che intorno alla casa la gloria risplendente di una volta di porpora si è mutata in oscura memoria degli anni travolti laggiù. Chi percorre ancora la valle, dietro quelle vetrate rossastre, scorge forme in un moto confuso, ode musiche senza ritmo, mentre esce una folla di mostri attraverso la porta oscura, come un fiume lugubre in piena, ride, ma non sorride più.
La malattia di Lady Madeleine si faceva gioco da tempo della scienza dei medici. Le strane sue caratteristiche consistevano nell'ostinata apatia, nel progressivo sfinimento del fisico, rotti da crisi rapide e frequenti di semicatalessi. Fino allora ella aveva portato il suo peso con fermezza e neppur si era rassegnata a restare a letto, ma sulla fine della mia prima serata nella casa bisognò che cedesse. Così mi informò durante la notte con immensa agitazione il fratello, alla potenza del male. Seppi che probabilmente non sarebbe più apparsa al mio sguardo. Una sera, dopo avermi bruscamente informato della morte di Lady Madeleine, egli mi comunicò la sua intenzione di conservare il corpo di lei per una quindicina di giorni, in attesa del definitivo seppellimento, in uno dei molti sotterranei scavati dentro le mura maestre dell'edificio. Egli attribuiva al suo disegno però una ragione più umana, tanto che non mi parve lecito discuterlo. Mi disse che lo guidava il pensiero della stranezza della malattia che gli aveva rapito la sorella e della importuna e violenta curiosità scientifica dei suoi medici, che avrebbero potuto approfittare per questo della situazione remota ed indifesa della tomba di famiglia. Non nascondo che, rammentando il contegno e la fisionomia sinistra dell'uomo incontrato la prima sera sulle scale, mi parve di non dovermi opporre in alcun modo a tale precauzione, in ogni caso assolutamente innocua e niente affatto innaturale. Dietro la preghiera di Asher lo aiutai nei preparativi per la sepoltura provvisoria. Disposto il corpo nella bara, lo portammo noi soli verso il suo primo riposo. Il sotterraneo dove lo deponemmo non veniva aperto da tempo infinito e le nostre torce, soffocate dall'atmosfera opprimente, davano scarsissima luce. Esso appariva piccolo, umido, senza comunicazione col chiarore del giorno. Era situato a una grande profondità, proprio al di sotto dell'ala dell'edificio dove si trovava anche il mio appartamento. Negli antichi secoli del feudalesimo doveva essere stato usato come segreta per i casi peggiori, più tardi come deposito di polvere o d'altre sostanze combustibili, e il suolo, così come tutto il lungo passaggio a volta che precedeva, era accuratamente foderato di rame. E così la porta, che era di ferro massiccio, il suo peso enorme diede un suono singolarmente acuto e stridente quando la si fece girare sui cardini. Deponemmo dunque il nostro lugubre fardello in questo luogo d'orrore su dei cavalletti. Spostammo leggermente il coperchio della bara, non ancora inchiodato, e tenemmo un momento gli occhi fissi sul volto del cadavere. Mi colpì immediatamente l'intensa rassomiglianza col fratello, e Asher, come indovinando il mio pensiero, mormorò che lui e la defunta erano gemelli e che inesplicabili affinità li avevano uniti. I nostri sguardi, tuttavia, non restarono su di lei a lungo. C'era impossibile contemplarla senza terrore. Il male che aveva vinto Lady Madeleine nella piena giovinezza aveva lasciato l'ironia d'un leggero colore roseo, come succede di solito nelle malattie a stretto carattere catalettico, sul collo e sul volto, e le labbra conservavano un sorriso, il sorriso stanco ed ambiguo che è tanto pauroso nella morte. Rimettemmo al suo posto e fissammo con le viti il coperchio. Chiusa bene la porta di ferro, riprendemmo con pena il cammino verso gli appartamenti superiori che ci davano scarsa promessa di conforto. Dopo alcuni giorni di dolore, il disordine spirituale del mio amico subì una evidente trasformazione. Egli non si comportava più come prima, trascurava o dimenticava le sue occupazioni abituali, errava di stanza in stanza senza scopo, a passi ineguali e precipitosi, e la sua pallidezza si era fatta, se possibile, ancor più spettrale. Ma gli occhi avevano perduto ogni luce, non tornavano più nella voce quegli accenti di incisività rauca. Adesso egli parlava sempre con un tremito come d'estremo terrore. C'erano davvero momenti che io sospettavo nella sua mente il tormento d'un chiuso segreto, per la cui rivelazione gli mancasse il coraggio. Altre volte dovevo vedere in tutto questo soltanto il segno della pazzia, poiché mi accadeva di trovare Asher a guardare nel vuoto, e così restava per lunghe ore nell'attitudine di chi ascolti con attenzione profonda qualche immaginario rumore. Ci si può meravigliare che il suo stato mi opprimesse e che, anzi, provocasse in me una specie di contagio? Sentivo arrampicarsi sulla mia anima e incessante, con un progresso lento, il contagio delle folli superstizioni. Fu specialmente verso la settima o ottava notte, dopo il trasporto di Lady Madeleine nel sotterraneo, che, stando a letto, provai la tremenda intensità di queste sensazioni. Il sonno non aveva voluto avvicinarsi al mio guanciale. Le ore colavano lentamente. Avevo tentato alla fine di dominare, ragionando, i miei nervi. Volli persuadermi che se non proprio tutto, almeno una gran parte di quel che provavo mi veniva dalla sconcertante influenza delle cose della stanza, forse dalle buie tappezzerie di stoffa che, vecchie e lacerate in più punti, tormentate dal soffio dell'uragano che saliva, si agitavano a tratti sulle pareti e circondavano il letto del loro inquieto sussurro. Ma i miei sforzi furono vani. Non potevo sormontare il terrore che mi invadeva e si trasformava ormai in angoscia, in un irragionevole incubo che mi opprimeva il cuore. Con uno sforzo più violento riuscii a sollevarmi sul capezzale, appuntando lo sguardo dentro l'oscurità profonda della stanza. Stetti ad ascoltare, non so perché, se non per un avvertimento istintivo, e colsi suoni bassi e misteriosi, di cui non comprendevo la provenienza. Mi giungevano a lunghi intervalli attraverso la tempesta. Fui invaso da un intollerabile orrore. Mi vestii in gran fretta, sicuro che per il resto della notte non avrei ugualmente chiuso occhio, e cercai di ritrovare la calma col percorrere su e giù a grandi passi la stanza. Avevo fatto soltanto alcuni giri a questa maniera quando un passo leggero su per la scala vicina mi fece star di nuovo in ascolto, e riconobbi il passo di Asher. Un attimo dopo egli bussava piano piano alla porta ed entrò reggendo una lampada. La sua fisionomia era sempre d'un pallore spettrale, ma adesso negli occhi era anche una sorta di larità insensata, e tutto in lui rivelava un contenuto isterismo. Il suo aspetto era spaventoso, ma niente poteva valere in questo senso
la solitudine che mi era pesata addosso così a lungo, e il suo ingresso mi fu di sollievo.
«E voi non avete veduto?»
egli esclamò di colpo, dopo qualche istante di silenzio.
«Dunque non avete veduto? Ma aspettate, dovrete pure vedere!»
Così dicendo, dopo aver riparato con cura la lampada, corse precipitosamente verso una delle finestre e la spalancò sulla tempesta. Il furioso impeto del vento ci strappò quasi dal suolo. Era una terribile notte d'uragano, ma solennemente bella, unica nel terrore della sua bellezza. Un turbine si produceva evidentemente vicino a noi, perché il vento mutava continuamente di direzione e la densità eccezionale delle nuvole, così basse che sembrava schiacciassero i bastioni del castello, non ci impediva di distinguere la velocità con la quale, quasi avessero vita, accorrevano da tutte le parti dell'orizzonte l'una addosso all'altra, senza distendersi per lo spazio. Ho detto che la loro enorme densità non ci impediva di distinguere questo fenomeno, eppure non c'era luna, non c'era alcun riflesso di lumi, ma la parte inferiore di queste immense nubi agitate, così come tutti gli oggetti nei nostri immediati dintorni, lucevano del sovrannaturale chiarore d'una esalazione gassosa che pareva sempre languente e restava tuttavia visibilissima, avvolgendo la casa nel suo sudario.
Voi non potete vedere questo, gridai, con un fremito acere, e con dolce violenza lo allontanai dalla finestra, lo costrinsi a sedere.
Queste visioni che vi esaltano, proseguì, sono semplici fenomeni elettrici e abbastanza comuni, o forse prendono la loro sinistra origine dai miasmi pestiferi dello stagno. Chiudiamo la finestra. Quest'aria gelida non vi può che far male. Ecco, uno dei vostri romanzi preferiti. Io leggerò. Voi ascolterete e questa terribile notte, così, la passeremo insieme. Lessi. Chi è entrato qui ha mostrato di essere un conquistatore. Ammazzi il drago e avrà vinto lo scudo. Ma dovetti fermarmi, e stavolta con smarrimento. Non c'era dubbio adesso che io non avessi udito, ma non avrei saputo dire in che direzione, un suono basso e apparentemente lontano, ma lungo, aspro e stranamente stridente, in analogia perfetta con quel che avevo immaginato dell'urlo soprannaturale del drago. Questa nuova e straordinaria coincidenza mi destò una folla di pensieri contraddittori, dentro un senso di sbalordimento e di terrore, ma conservai almeno la presenza di spirito per non risvegliare con nessun richiamo la sensibilità morbosa del mio compagno. Non ero sicuro che avesse udito, benché da qualche minuto egli avesse stranamente mutato posizione, spostando a poco la poltrona, che prima era di rimpetto alla mia, fino a guardare verso la porta della stanza. Del suo viso scorgevo a malapena il tremito delle labbra, che parevano mormorare parole inafferrabili. La testa gli pendeva sul petto, eppure mi accorgevo che non dormiva, dagli occhi che gli vedevo di profilo spalancati, rigidi. Anche il movimento del suo corpo, d'altronde, escludeva il sonno, poiché andava in un dolce dondolio uniforme da sinistra a destra, da destra a sinistra. Ma appena notato tutto questo, ripresi la lettura. E adesso il campione, scampato appena dalla ferocia tremenda del drago, rammentandosi dello scudo di bronzo e che l'incantesimo era spezzato, rimosse il cadavere che circondava il castello, dirigendosi verso lo scudo. Ma in verità questo non attese la sua venuta e da solo gli cadde ai piedi con uno strepito metallico, vasto e potente. A questo punto, come se davvero uno scudo di bronzo fosse caduto pesantemente sopra un impiantito d'argento, avvertì con precisione un rumore metallico, profondo, sonoro, ma come soffocato. Coi nervi stravolti balzai in piedi. Il movimento del corpo di Asher continuava ininterrotto, uniforme. Mi slanciai verso la sua poltrona. Gli occhi di lui rimanevano fissi verso la porta e tutto il viso era d'una rigidezza di pietra. Ma quando gli toccai la spalla con la mano, un brusco fremito lo percorse da capo a piedi. Un sorriso malato tremolò sulle sue labbra e vidi che, come non curante della mia presenza, egli mormorava parole precipitose, inarticolate. Piegandomi su di lui, riuscii finalmente a comprendere il loro tremendo significato.
«Non sentite? Io sento, sì. E ho già sentito a lungo per tanti minuti, per tante ore, per tanti giorni ho sentito, ma non osavo. Pietà di me, sciagurato che sono, non osavo parlare. Noi l'abbiamo chiusa ancora viva nella tomba. Non ve l'ho detto che ho dei sensi acuti? E ora vi dico che ho avvertito i primi suoi deboli movimenti dentro alla bara. Li ho avvertiti da molti giorni, ma non osavo parlare. E adesso, stanotte, la porta dell'eremita che va in pezzi e il tremendo rantolare del drago e lo strepito dello scudo, dite piuttosto, lo squarciarsi della bara e lo stridore dei cardini di ferro e la marcia disperata lungo il corridoio forato di rame. Oh, dove posso fuggire? Oh, forse che lei non giungerà subito, non si precipiterà forse a rimproverarmi la mia fretta. Non ho già avvertito i suoi passi su per la scala? Non distingo forse il battito pesante e terribile del suo cuore? Insensato! Qui egli si alzò di scatto e gridò sillaba per sillaba, come se questo sforzo gli strappasse la vita. Insensato! Vi dico che ora essa è dietro alla porta! Come se l'energia superumana della sua esaltazione si fosse mutata in potenza d'incantesimo. I grandi battenti d'antico ebano che Asher indicava spalancarono con lentezza
in quell'istante le pesanti mascelle. Fu conseguenza d'una furibonda ventata, ma dietro la porta stava, nel suo sudario, l'alta figura di Lady Madeleine Asher. C'era sangue sulle sue vesti bianche e tracce d'un combattimento atroce in ogni punto della persona. Per un attimo essa rimase tremando e vacillando sulla soglia, poi con un lamento profondo cadde pesantemente in avanti addosso al fratello e nella definitiva agonia si trascinò insieme il corpo di lui che il terrore aveva fulminato. Fuggì inorridito dalla stanza, dalla casa. L'uragano sfogava ancora tutta la sua ira quando mi trovai sul terrapieno. All'improvviso una luce livida riempì la strada e mi voltai per vedere da che luogo potesse provenire col suo splendore così strano, giacché soltanto la vasta ombra del castello stava dietro di me, ma la luna piena, color di sangue, splendeva ora attraverso la fessura, una volta visibile appena, che percorreva la facciata a zigzag dal tetto alle fondamenta. Mentre guardavo, la spaccatura si ingrandì rapidamente, sopravvenne un furioso turbine di vento. Subito l'intero disco della luna si presentò ai miei occhi e il cervello mi venne meno al vedere che le possenti muraglie crollavano. Si produsse un fracasso immenso e tumultuoso come la voce di mille cateratte. Poi la palude buia ai miei piedi si richiuse in tetro silenzio sulle macerie della casa degli Asher.
Il crollo della casa degli Asher, cari amici ascoltatori. Certo, lo possiamo leggere come un racconto del terrore, così come si guarda uno dei tanti film dozzinali di questo genere. Ma io credo che Edgar Allan Poe, simbolista, poeta simbolista, narratore simbolista, voglia significare qualcosa di più importante che un semplice racconto di paura. Sì, c'è in Poe questa morbosità. Sappiamo che lui, appunto, da bambino veniva condotto in un cimitero, quindi l'idea della morte se la porta dietro Poe per tutta la vita, questa angoscia, no? Però poi è un'angoscia che è comune a tutti. C'è qualcosa di più, perché Poe vuole raccontare di un incesto. In realtà Roderick e la sorella Lady Madeleine sono due incestuosi. Sono gemelli, quindi possiamo anche considerarli un'entità unica, no? Una monade. Vivono in simbiosi questa vecchia casa fatiscente che ha visto, lo si evince da quei brani poetici contenuti nel racconto, che ha visto fasti e splendori e che oggi è in rovina. Infatti alla fine del racconto proprio crollerà, portandosi via tutto, il passato, tutto ciò che è avvenuto prima, e gli unici due individui ancora abitatori della casa, che sono questi fratelli gemelli, un maschio e una femmina, probabilmente legati da una sorta, avvinti in una spirale, in una sorta di morboso amore, no? Ora, è evidente che se vogliamo parlare della morte di Roderick, perché lui sente la morte, l'avvicinarsi della morte, dobbiamo fare in modo che il suo alter ego, cioè la sorella, muoia assieme a lui. Ma per poter morire assieme a lui bisogna che muoia prima, per consentire poi a Roderick di poter a sua volta morire. E qui si spiegherebbe tutto il discorso della cripta, cioè del fatto che Roderick pensa, crede, si convince che la sorella sia morta e per paura, ma sarà vero poi che è per paura che qualche scienziato, medico venga ad indagare, la seppellisce nella cripta, la chiude dentro alla bara, proprio per occultarla alla vista di presunti medici che non si capisce bene, è abbastanza confusa la cosa, è poco credibile. È più credibile invece che Roderick, date le condizioni precarie della sorella, decida di sopprimerla per poter poi morire. Perché altrimenti è come un legame, è come se la sorella gemella con la quale lui vive in simbiosi gli impedisse di poter morire. Non lo lasciasse libero di potersene andare, insomma, no? Tanto è vero che poi la sorella uscirà fuori dalla cripta, riuscirà a fuggire dalla cripta, e all'unico scopo di gettarsi sopra al fratello che, vedendola, pensandola morta e vedendola comunque comparire, muore di spavento, muore di emozione, muore. E muoiono, e muore tutto in realtà, perché questa morte si trascina dietro la morte di tutta una esistenza di avi che hanno vissuto dentro a quel castello, a quella casa, a quell'enorme casa lugubre, oggi ormai fatiscente, già in rovina. Crollerà tutto, e crollerà un passato di fasti, di splendori, probabilmente anche di dolori, al quale appartiene Roderick e la sua sorella gemella. Ecco, io do questa spiegazione, credo che al fondo Edgar Allan Poe abbia voluto raccontare questa storia, cioè la storia centrale è quella di un incesto, tra virgolette, ha poco senso che sia stato un incesto consumato o solo platonico idealizzato, ha poco senso, è comunque un incesto, perché, torno a ripeterlo ancora, i due fratelli, fratello e sorella, vivono in un unico guscio, sono un'unica persona. Per poter andare via, per poter morire, Roderick deve sopprimere l'altra parte di se stesso, che è rappresentata dalla sorella.
La morte verrà all'improvviso, avrà le tue labbra, i tuoi occhi, ti coprirà d'un velo bianco, addormentandosi al tuo fianco. Nell'ozio, nel sonno, in battaglia, verrà senza darti avvisaglia. La morte va a colpo sicuro, non suona il corno né il tamburo. Madonna che in limpida fonte ristori le membra stupende, la morte non ti vedrà in faccia, avrà il tuo seno e le tue braccia. Prelati notabili e conti, sull'uscio piangeste ben forte, chi bene condusse sua vita, male sopporterà sua morte. Straccioni che senza vergogna, portaste il cilicio, la gogna, partirvene non fu fatica, perché la morte vi fu amica. Guerriero che in punta di lancia, dal suolo d'Oriente alla Francia, di stragi menasti in gran vanto, e fra i nemici il lutto e il pianto. Di fronte all'estrema nemica, non vale coraggio o fatica, non serve colpirla nel cuore, perché la morte mai non muore. Non serve colpirla nel cuore, perché la morte mai non muore.
Peana, come sarà letto il funebre rito e intonato il solenne canto, il requiem per la morta più amabile che mai sia morta fanciulla. Gli amici hanno a lei gli occhi rivolti e alla bara sfarzosa e piangono. Oh, disonorare con una lacrima la beltà di lei. Essi l'amarono per la sua ricchezza e per il suo orgoglio l'odiarono. Ma ella crebbe debole, fragile, ed essi l'amarono perché morì. Mi dicono, mentre bisbigliano del suo manto ricamato e costoso, che la mia voce è ora più flebile, che non dovrei cantare anch'io. Oh, che dovrebbe il mio tono al solenne canto armonizzarsi così dolentemente, dolentemente, che non ne riceva offesa la morta. Ma essa è andata lassù, con la giovane speranza al suo fianco, ed io sono ebbro d'amore per lei morta, che è mia sposa. Per la morta, morta, che giace là, immobile e sola, con la morte sugli occhi serrati e la vita sulle tenere trecce. Di giugno morì. Nel giugno della vita, bella e amata, ma non morì così presto, né con così sereno aspetto, da gente che in terra più che diabolica la tua anima, Elena, si distaccò per unirsi alla beata allegrezza di schiere più che angeliche in cielo. Per questo, a te, questa notte, io non canterò un requiem, ma nel tuo elevarti vorrò seguirti con una peana d'antichi giorni.
Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi uno alla volta si scende anche noi. Sotto a chi tocca in doppio petto blu, una mattina sei sceso anche tu. Bella la vita che se ne va, un fiore, un cielo, la tua ricca povertà, il pane caldo, la tua poesia, tu che stringevi la tua mano nella mia. Bella la vita, dicevi tu, è un po' mignotta e va con tutti, sì, però, proprio sul meglio. Facce truccate di malinconia, tempo per piangere no, non ce n'è, tutto continua anche senza di te. Bella la vita che se ne va, vecchi cortili dove il tempo non ha età, i nostri sogni, la fantasia, ridevi forte la paura e l'allegria. Bella la vita, dicevi tu, che t'ha imbrogliato e t'ha fottuto proprio tu, con le regine, con i suoi re, il carrozzone va avanti da sé.
E con Peana di Edgar Allan Poe, la morte di Fabrizio De André, quella, non la morte, la morte si intende, la canzone sulla morte di Fabrizio De André e il carrozzone, stupendo pezzo di Renato Zero. Chiudo il programma di oggi perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ci sentiamo tra una settimana, un caro saluto da Sandro Alba.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Thank you.